Vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che a volte sembra che ci metta in situazioni difficili, anche di sofferenza, di difficoltà, di incomprensione, a volte anche più pesante ancora, di lutto. Pensavo in questi giorni molto ai genitori di questo bambino Alessandro, per il quale abbiamo tanto pregato in questi giorni e del quale purtroppo non abbiamo notizie. Però poi, come dice la versione nuova del Padre Nostro, non ci abbandona quando siamo nella tentazione, nella difficoltà, nelle cose che sembrano insuperabili. L'impressione che ho avuto di oggi, tornando nella mia casetta per prepararmi a questo momento di preghiera che stiamo vivendo, è stato che abbiamo vinto. Come sarebbe diverso il mondo se si lottasse insieme? Vi ricordate domenica scorsa il tema dell'omelia, in parte, no, della messa, era attraversato da questo verbo lottare, no? Pensavo a quanti giovani lottano senza avere nessuna vittoria visibile, no? Perché forse i giovani sono lasciati soli, non sono compresi. Dicevo io a una mamma tempo fa, glielo dico spesso, tu per poter fare qualcosa, per poter combattere la lotta dei tuoi figli devi diventare loro. Non devi pensare con la tua testa, ma con la loro testa. Pensate come deve portare avanti un progetto di maternità la madre, per esempio, non so, pensate a Veronica, la mamma di Elena. Per capire sua figlia deve diventare anche lei come Elena. E così anche Gabriele. Non si può capire se non si... c'è un modo di dire che va molto in questo periodo nei social, quello mettiti nelle mie scarpe prima di parlare di me, fai i passi che faccio io, vai dove vado io, affronta le cose che devo affrontare io. Invece tante volte le affrontiamo come se fosse un manuale di cose che abbiamo imparato, no? In questo caso si fa così, in quell'altro si... no, non funziona. Io per risolvere il problema tuo devo diventare te, perché Cristo ha fatto questo, si è fatto carne, è diventato peccato, ma non peccatore, dice la lettera agli Ebrei. Cioè vuol dire lui, per poter risolvere il problema dei peccatori, ha dovuto assumere tutte le cose che vive il peccatore, cioè il suo peccato. È come se tutto il male che ci viene a noi dal peccato, a lui puro, pure l'ha investito, però lui non l'aveva fatto questo male. Dio per salvarci si è fatto come noi. Come possiamo dubitare ancora di come dobbiamo fare con i nostri figli? Tu devi diventare tuo figlio, tua figlia. Devi capire non cosa faresti tu se avessi 18 anni, 20 anni, 16 anni, ma che cosa farebbe tuo figlio che ha 20 anni, 18, 16. Invece noi facciamo come ho detto prima, cioè cerchiamo di capire cosa avrei fatto io a quell'età, ma tu non sei lui, non sei lei. Quindi primo, l'incarnazione è la risposta più grande di Dio, che per aiutare gli altri devi diventare come lui. Dovreste leggere, ci sono tre capitoli nelle regole che parlano della strada, che chiariscono bene questo significato. In questi giorni il nostro vescovo Stagliano è in India e ogni giorno la persona che lo accompagna, un sacerdote, fa un resoconto un po' della giornata. Mi sta sembrando così bello questo, poi non so lui come affronterà la cosa, no? Però che bello questo fatto che lui, per poter capire questa realtà, no, di persone assistite da Madre Teresa di Calcutta e dalle sue adesso con sorelle, ha voluto stare lì con loro, soprattutto con i sofferenti. Leggete questi tre capitoli della regola, perché vi troverete molto in imbarazzo, perché noi non facciamo niente di questo genere. Noi lottiamo perché devono sbarcare o non sbarcare gli extracomunitari, ma poi noi non diventiamo loro. A volte li accogliamo anche in casa. A volte, oggi mi ha fatto la richiesta di amicizia un ragazzo omosessuale che ho conosciuto in teatro qui a Canicattina al Separio. E io come lo capisco sto ragazzo se non mi metto dentro le sue scarpe? Se non vivo le cose come le vivo un omosessuale? Se non mi sento abbandonato dalla mia famiglia, se non mi sento solo in un mondo in cui tutti pensano che io sono diverso, io non posso mai capire e aiutare una persona che giudico in forma, diciamo, da manuale. Si fa così con gli omosessuali, si fa così con gli stranieri, si fa così con i poveri, si fa così con i figli, si fa così con i drogati. Devi mischiarti con loro. C'è un episodio molto bello della vita di San Francesco d'Assisi, quando lui va a Roma e incontra davanti alla Basilica del Laterano, dove allora stava il Papa, perché San Pietro ancora non era la sede del Papa, il Papa stava a San Giovanni del Laterano. Davanti alla porta incontra tanti mendicanti, e lui, che ha sempre avuto la passione di capire il povero, no? Va da uno di quelli e dice: senti, ti facciamo una cosa, io ti do i miei vestiti, tu mi dai i tuoi, io mi metto qua, faccio l'elemosina e poi i soldi te li do a te. Per capire, il mendicante diventa mendicante pure lui, ma mendicante sul serio, perché la gente, quando lo vede, pensate quanta gente poteva passare che lo conosceva e pensava: guarda il figlio di Bernardone come si è ridotto. Vi direte: ma che c'entra questo con le nozze di Cana? C'entra, perché innanzitutto Gesù in questo Vangelo è completamente fuori testo. Un matrimonio, che ha a che fare lui con il matrimonio? Sì, certo, l'interpretazione teologica ed esegetica dice che quella è l'immagine della Chiesa. Però non penso che Gesù, quando è andato a quel matrimonio e gli sono accadute le cose che gli sono accadute, pensava così, poi gli esegeti capiranno che io sto parlando della Chiesa. Non penso proprio che lui pensava questo. Però penso che lui è voluto stare accanto a tutte le persone, di tutti i tipi. Quanti di voi pensano a volte: ma come mai mi ama Gesù? Forse non sa tutto di me. Magari qualche cosa chiude gli occhi e non la vede, altrimenti come mi amerebbe? Perché ama me? Perché ha questo rapporto privilegiato con me se io sono l'ultimo, il peggiore dei peccatori? Lui, per amarti, diventa come te. Ha gli stessi dubbi, gli stessi pesi, le stesse difficoltà. E quindi Gesù, che si reca a Cana, è invitato a questo matrimonio e si mette con gli altri, avrà fatto le sue danze, avrà fatto, perché durava giorni la festa di matrimonio, non durava un giorno solo. Per questo finisce il vino, perché gli invitati sono tanti e dopo qualche giorno che si mangia e si beve sarà finito il vino. Lui si mischia con l'umanità. La settimana scorsa vi ricordate di che cosa parlavamo? Del Battista e di Gesù che fa la fila, si mischia con i peccatori per andare a bagnarsi nel fiume Giordano. Ecco, anche qui si mischia con una categoria a cui non appartiene, quella delle persone che si fanno una vita, un uomo, una donna, una famiglia, dei figli. Lui non avrà mai questa possibilità, per scelta, certo. Però per capire si fa uno di loro. E che succede in questo luogo? Parliamo un po' del brano. Succedono tante cose. La prima è una specie di scontro con sua madre, con Maria, che gli dice: ma non hai capito qui che c'è un problema? E come dire: ma tu sei il figlio di Dio, io ti devo dire che c'è un problema da risolvere. Primo, il problema non è affatto grave. non meritava un miracolo, probabilmente. Si poteva andare a comprare dell'altro vino o si poteva andare a chiedere dei vicini, allora il vino si faceva come in molte case oggi per tutto l'anno. E quindi magari, che ne so, andavo da Frice a Frice, dicendo, sono in difficoltà, lì c'è la festa, dammi tu una quattara di vino e poi la settimana prossima me la procuro, la vado a comprare a Gerusalemme e te la riporto. E invece no. Alla Madonna non piace questa soluzione. Lei vuole che si faccia un miracolo. Perché? Primo, perché è giunta l'ora. Lei sa che per suo figlio è giunta l'ora. E guardate, anche qui torniamo al discorso di prima. Lei lo sa perché è entrata nella testa di suo figlio, è diventata suo figlio.